Grazie, se può dire all'amico Unsini che a proposito di grandezza, probabilmente la grandezza più reale mia è quella dell'età. E qui sono un po' tra i decani, diciamo, di questa disciplina, chiamiamola l'italianistica, che ci porta anche, come potete immaginare, molto al di là del nostro spazio nazionale. E insomma, un discreto italianista necessariamente si trova ad avere a che fare con le letterature del mondo, in particolare della letteratura europea. E dal momento che Mussini è stato così gentile da ricordare un ente, una fondazione di cui io presiedo da tempo ormai il comitato scientifico, vorrei aggiungere qualcosa da questo punto di vista anche in memoria del mio maestro di Natalino Sapegno, che era nativo di Aosta, e anche per sollecitare eventualmente qualche giovane che avesse interesse a raggiungersi ad Aosta, dove tra poco si aprirà un seminario, il seminario di settembre, che per la terza volta è dedicato all'eroe tragico, ma ci sono anche altre attività, pubblicazioni. C'è una giornata a Sapegno in primavera che comporta un premio a studiosi di fama e che fanno una lezione magistrale. Ci sono pubblicazioni, cioè opere di Sapegno. Scusate se insomma intrattengo un po' per questo, del resto è un'occasione che mi viene data. E ci sono pubblicazioni, fra l'altro la più recente è quella che completa gli atti di un convegno, e lì siamo stati veramente insomma i primi su questo tema, su Italia, l'Italia letteraria e l'Europa. Sono tre volumi pubblicati dalla casa editrice Salerno, mentre la casa editrice Aragno pubblica opere di Sapegno e pubblica anche le lezioni, eccetera. Detto questo, io stamattina brevemente ho detto all'amico Mussini che probabilmente le nostre relazioni sono diventate superflue dopo il suo splendido discorso all'aperto che ha celebrato, che ha inaugurato appunto questa memoria di Clemente Rebora. D'altra parte, il mio titolo è questo, proprio dall'eterno al transitorio, i confini della parola, perché è un titolo che ho dato quando ho sollecitato appunto dal professor Muratori, e mi è stato chiesto un titolo, e ancora diciamo che la mia piccola esegesi non era esplosa nel tempo in cui non era esplosa. Quindi devo per forza cominciare con una giustificazione, ma una giustificazione che mi porta anche a ricordare un po' altre cose. E quindi la leggerò partendo da questo, cioè dai due termini, eterno e transitorio. Parole che sottraggo a una lettera di Rebora a Boine, citata da Oreste Macri nel suo saggio La poesia di Clemente Rebora, parentesi, immagine tesa, i segni dell'appello. Fu, credo, la sua relazione ampliata poi a un convegno del 1993 in questo centro rosminiano, posso sbagliarmi, casa del patrono e del poeta sacerdote. L'ho letta nella fotocopia procuratami con amorevole davvero prontezza da Francesco Mercadante. Mi dispiace che non sia qui con noi, perché è stato anche lui, come Vittorio Stella, colpito da influenza. L'ho letto in quella fotocopia, ma poi l'ho ritrovato il saggio tra i miei libri di più recente acquisizione, scaffalati come potete immaginare, a vanvera, ed è quel saggio l'ultimo e il più argomentato ed esteso di una serie reboriana del grande comparatista Macree, raccolta post mortem con altri studi sulla poesia coeva dalla devota e davvero benemerita italianista Anna Dolfi. Scusate se mi dilungo su questa circostanza irrilevante, di là dall'occasione che mi viene data, di ricordare un'amicizia, quella con Macree, sbocciata forse un po' tardi, ma consolidata anche per il tramite di amicizie comuni. Mi inorgoglii davvero quando, senza che prima ci fossero stati contatti diretti tra me e lui, Macree mi scrisse per propormi la pubblicazione della sua Semantica dei Sepolcri in una collana di analisi letteraria che dirigevo, forse dirigo ancora, ma non sono informato, per l'editore Bulzoni di Roma. Chi ha avuto la ventura o il coraggio di affrontare quella inesauribile esplorazione in superficie e in profondità del Carme foscoliano, forse si sarà domandato per quale istanza morale, prima che disciplinare, un letterato a quell'età già avanzata affrontasse imprese di tale portata, devolute di norma ad altre generazioni di studiosi, magari in transito universitario pre o post concorsuale. Raro davvero un tale esercizio di metodo, quando gli anni possono esimere dal produrre prove o conferme esegetiche, e questo valga anche come mia escusatio. Ma questo era Oreste Macree. Conservo una sua lettera spedita non a me, ma a una persona a me molto prossima, che manifesta anche nel privato quella sua dedizione generosa alla comunicazione critica, quale che fosse un volume di poesie in quel caso, quale che fosse la circostanza che lo sollecitasse. E le sollecitazioni gli venivano anzitutto dal testo, da un campione di analisi sul quale non si esaurisse la sua esegesi stilistica, una pur utile explication de texte, ma trascinasse verso una storia interiore tutta intera della poesia. E nel caso di Rebora, verso quel culmine della conversione dal quale la poesia discende e comincia un'altra ascesa. Non so, questa è appunto la mia domanda, se dall'eterno della parola, che resta a significare una forma superiore dell'umano, al transitorio di un'esistenza sofferta, risarcita dall'offerta di sé a Dio, o al contrario, dal transitorio della poesia, che pure sfida i limiti della parola e del tempo, è l'eterno che non ha confini e tuttavia è realtà prevedibile ma inconoscibile. Dante, la maggior musa di Rebora, come di tanti altri poeti coevi, che se ne nutrirono senza poterne imitare, e non solo loro, sembra aver risolto il dilemma. Ricordiamo come Oderisi da Gubbio, nel Purgatorio, riconosce la superiorità di Dante sull'uno e l'altro Guido, su Guinizelli e Cavalcanti, e certifica la sua gloria consegnandola però al tempo, non all'eternità. Che voce avrai tu più Se vecchia scindi da te la carne, che se fossi morto, anzi che tu lasciassi il pappo e il dindi, pria che passi mill'anni, che è più corto spazio all'eterno qu'un mover di ciglia al cerchio che più tardi in cielo è torto. Così Dante fa professione di umiltà per interposto penitente, che in vita non sarebbe stato, lui stesso lo dice, sì cortese. Ma francamente è poco. È poco se il suo tramite all'Eterno è proprio la sua parola, la sua poesia, che si spinge fino a un'impresa inaudita, condensata in un istante di illuminazione comprensibile però, vincendo il letargo della memoria e ripristinando con la scrittura la durata visiva della mistica percezione. Solo potenziando fino alla fine, fino all'ultima visione, il valore espressivo e conoscitivo della poesia, Dante ha potuto inscenare una rappresentazione umana e divina dell'aldilà. Non così Rebora. Il paragone, me ne rendo conto, è improponibile, considerato il termine irraggiungibile del confronto. Ma parliamo della conversione di un poeta e del rapporto del convertito con la sua poesia, di un'avventura spirituale che può riportare a Dante. Quella conversione fa agio sul giudizio, almeno per Macri. Lo sappiamo tutti, fu una maturazione, non proprio una folgorazione. Ma il critico va molto oltre. Fa perno sul componimento, forse più in questo senso indiziario, è inciso ormai per i passanti, per tutti, per i passanti a Stresa, dell'immagine tesa, immagine come in Dante, e si vorrebbe dire, forzando un po' la storicità del termine, con l'imprinting junghiano di imago, immagine interiore, impossibile però da recuperare in quell'intellettuale, in quella cultura che faceva i conti preterintenzionalmente con l'inconscio individuale e collettivo prima dell'arrivo di Freud e di Jung. È il carme di congedo dei canti anonimi. Esso svela, a mio parere, a suo parere, non a mio, lo dice lui, il segreto di Rebora. Palesa, dice lui, i segni dell'appello già percepibili nei frammenti lirici e documentabili in continuum attraverso l'epistolario pubblicato in due volumi, se non sbaglio, da Margherita Marchione. Tenete conto che questa relazione parte non dalle biblioteche esattamente, ma da quel tanto, vero, di bibliografico di cui io posso disporre a casa in tempi estivi. E il percorso delle lettere e delle poesie si svolge parallelamente e sono per Macri una conferma dichiarata in anticipo. Mi preme, scrive, anzitutto dichiarare la mia persuasione critica, testi alla mano, circa un conato, è molto concettualistico questo, mistico, trasformativo, umano, divino, è però storicamente naturaliter cristiano, della persona e anima di Rebora per una disposizione metatemporale totale, psicologica, intellettiva ed azione sin fisiologica nel patimento di infermità, vocabolo determinante nel titolo dei canti delle infermità. Infermità, aggiunge, sia ben inteso, come reale metafora dell'umanità che pena e si smaterializza, tesa verso l'altro che la redimi e la salvi. Dunque, testi poetici e lettere alla mano compongono una biografia letteraria e individuale che si ferma alla conversione. Aggiunge, Rebola, sono parole di Macri, convertito e poi sacerdote, placa qualunque drammatica attiva e dialettica di contrasto coi negativi assoluti nel campo del ministero religioso, della docenza e assistenza. Del vecchio non resta più nulla nella prassi, conclude Macri. E aggiunge, il quondam poeta vive celato, lo scrive alla sorella, nella Santa Chiesa, da dove escono la voce della sua sofferenza, i canti dell'infermità, eggiaculatorie intonate a una coralità devota, poesie religiose, ammette il suo biografo, coniate con ingenua arte industriosa di mimesi popolare. Anche eccessivo il credito al naif, che contrasta con la sua residua ars poetica. Ma il caso resta aperto. Se in tutta la sua opera si leggono i segni dell'appello, perché lasciare all'oblio quella poesia che tenta di oltrepassare i confini della parola e rispondere a una vocazione sempre imminente? Rebola stesso farebbe pensare più a una discontinuità che a una continuità tra il suo passato e il suo presente. Gli inizi, scrive ancora la sorella, sono sempre poco rispondenti all'attesa interiore. L'attesa era quella e la poesia non vi rispondeva. Il principio di passività del prete rosminiano, afferma Gianfranco Contini, senza giovarsi dell'epistolario, lo spoglierà dell'impeto religioso con cui conviveva in tensione la poesia dei canti anonimi e della sua arte residua. E prima, in un suo magistrale esercizio di lettura su Clemente Rebola, aveva scritto: esiste una crisi della poesia di Rebola, ma è quella stessa generale della poesia religiosa. È impossibile ora, e soprattutto per le mie spalle di storico comunque, sostenere il peso di un così impegnativo eppure quanto mai suggestivo suggerimento. Ma stando a un significativo riscontro d'epoca, se si pensa alla meditazione quaresimale mercoledì delle ceneri di Eliot, a quel poema inaugurale della sua poesia della fede, che si conclude in invocazione e lascia il mio grido giungere a te, si dovrà concordare che quel salmo non interrompe il tempo di una già fervida attività letteraria che si prolunga creativamente col teatro e con i quattro quartetti, quindi con capolavori. Introduce a una nuova esperienza che non si chiude nel circuito devozionale, recupera anzi quella precedente e intensifica il lamento per la Westland, della terra desolata. Forse è mancata a Rebola l'istanza di una espiazione collettiva, di una catarsi non solo individuale, che lo costringesse ad appigliarsi, mi avvalgo ancora di Contini, a ogni sporgenza del suo linguaggio per comunicare il proprio tremito al mondo. È stata una resa a discrezione al sacerdozio, come per Arturo Rimbaud. La congiunzione del sacro col profano sarà sentita da tutti voi, spero, senza sospetto di irriverenza, anzi come consustanziale allo scacco tragico dell'esistente. La resa di Rimbaud alla mercatura e perfino al contrabbando, che comportava per quel sacerdote del nichilismo anche l'annullamento della sua veggenza di poeta viaggiatore per una stagione all'inferno, poi per le sue poche restanti stagioni nel purgatorio dell'Africa, credo che basti per capire questo. Forse, spero, anzi, non irriverente confronto. Oltre non so andare per una vicenda segnata da un tormento morale risarcito nell'anima, ma rinnovato nel corpo in una logorante infermità. Un'impavida e convergente introspezione letteraria e biografica, quale è quella di Oreste Macrie, ci ha condotti a riproporre il caso Rebora fuori dai risultati della sua poesia e della sua poetica implicita ed esplicita, come al paragone dei due segreti dell'ispirazione e della vocazione. E rispetto a quest'ultimo segreto della vocazione, il critico deve a sua volta dichiarare la resa a discrezione delle sue competenze, richiamandosi ai suoi più consoni parametri di lettura. Rebora non è autore che possa essere trascurato dagli storici della poesia del nostro primo Novecento e più in generale anche della nostra storia intellettuale. Il secolo si era aperto con programmi di dominio generazionale, Leonardo, Hermes, Il Regno, riviste di sfida al passato sentito come mortificante per i poteri dell'uomo, dell'uomo del nuovo secolo. Benedetto Croce, aveva individuato in quel giovanilismo superomistico più stirneriano che nicciano, all'insegna dell'unico, una variante per quanto esaltata del già vincente idealismo. Egli riuscì l'operazione, gli riuscì di ridurlo a militanza della sua riforma spirituale e civile, seducendo alla sua seria laboriosità il fervore organizzativo di Giuseppe Prezzolini. Ma La Voce, la rivista che si dice dell'idealismo militante, non si fece soltanto eco del pensiero dei Dioscuri, della filosofia dello spirito, Croce Gentile, richiamò, resistendo all'assalto del futurismo, le forze che operavano dentro la società per orientare o soltanto verificare il corso della modernizzazione nazionale. Laici e cattolici, sociologi e politici, si proponeva di limitare la presenza rischiosamente invasiva della letteratura, che però vi penetrò naturalmente, non di forza, e valorizzò la sua istanza di autenticità anticostruttiva, antiprogettuale e chiudeva nel guscio della, che chiudeva nel guscio dell'autobiografismo i generi ancora necessariamente praticati, perché sono naturalmente poi praticati da almeno da una certa epoca a questa parte, cioè racconto, romanzo e soprattutto poesia. Quel guscio era un contenitore morale piuttosto che sentimentale. In prosa e in versi, la collaborazione di Joyeux, di Slatter, di Rebre e quella più inquieta di Boyne testimoniano questa prevalenza di un ethos religioso che resisterà con Serra e De Robertis come religione delle lettere. Fatta la tara a questa cornice da manuale, va misurato, e non solo in quell'ambito, ma anzi molto oltre quell'ambito, anche il peso della poesia di Clemente Rebola, che fu il maggiore dei vociani. Giovanni Boyne, a un anno dalla pubblicazione nel 1913 dei frammenti lirici, proprio come è stato ricordato stamattina, nelle edizioni della Libreria della Voce, non esitò ad applaudire l'evento col suo argomentare frastagliato, frastagliato nella sua volontà di comprensione e per partecipazione emotiva, che tanto più accentua il riconoscimento finale siglato nella stampa in lettere cubitali. Grande, grande. Esitò Rebora invece a dare conferma della sua grandezza, per necessità del resto. Ci fu la Grande Guerra, con tutti i segni non di un appello che era ben diverso, ma di un trauma presente che restò permanente poi nella psiche, nell'attività letteraria e sociale cui si dedicò come insegnante e conferenziere finché la rievocazione di un lontano, sereno martirio cristiano non lo piegò alla conversione e insieme lo piegò. E questo, anche questo, è stato ricordato con molto altro da Mussini. E quello anche che ricorderò, uno psichiatra gli aveva diagnosticato la mania dell'eterno. Ed era infatti la sua tentazione l'eterno, non la sua affezione psichica. Vive la trottola e gira, la sferza è Dio, la sferza è il tempo. Così la trottola spira dentro l'amore verso l'eterno. Ecco come chiude il componimento che precede l'ultimo e più noto dei canti anonimi, dell'immagine tesa, con l'esultanza del refrain che certo non prepara all'allucinata sospensione del suo testo più inquisito. La seconda raccolta, pubblicata nel 22, ha una variabilità metrica e strofica che è molto più limitata invece nei frammenti. Un ritmo da cabaletta spesso attenua e quasi allegra un fuoco animato dall'interno. Sin dall'inizio, non ardito perché ardente, fuggir lascio la fortuna, sembra metastasio, che inseguita dalla gente ansimando si consuma, ma raccolgo e in cuore serbo sul cammino spopolato quanto l'una e l'altra ha perso, poi ne rendo a chi ha cercato. Di seguito un componimento, il più esteso, indulge alla memoria infantile, l'unico mi pare delle due raccolte, al tempo che la vita era inesplosa. Poi riprende la musica che intona senza dissonanze il tema umano divino distribuito in ternari, in quartine, in quinari, e recita l'imminenza di Dio. Nell'imminenza di Dio la vita fa man bassa sulle riserve caduche, mentre ciascuno si afferra a un suo bene che gli grida a Dio. Ma poi, subito dopo, si insinua il dubbio della coesistenza tra basso e sublime, la crescita del Dio con la crescita del diavolo. Nella congiunzione di ascesa e discesa, che è un topos della lirica amorosa, già vulgato come elevazione e insieme caduta, per forza, ma per forza non integrata, del desiderio. Se Dio cresce, il diavolo aumenta. Vetta che al ciel più riesce scavando una voragine profonda. E merito non è peccato, se in noi le ascese cadono paurose, come chi sogni, agitato al senso delle cose. Ma chi si sveglia nel gran giorno a fede, scorge cader la luce al nostro fondo per rivelarci il sol che attende sul culmine del mondo. I canti anonimi sono introdotti da un'epigrafe che resta incisa nel nostro ricordo. Urge la scelta tremenda, dire sì, dire no a qualcosa che so. L'aveva recuperata dal frammento del 1914, sottolineato con un incipit che anche l'esplicit del componimento. Clemente, non fare così. Esortazione insistita della madre, a cui il figlio si dichiara con fede, arido di fede, sospeso tra ascesa e voragine, nella stessa condizione compendiata nella poesia appena rievocata. La sua esclusione dalla raccolta, l'esclusione di questo frammento, che poi è un componimento lungo, non è certo motivata da ragioni formali, piuttosto da ragioni di coerenza con l'intenzionale anonimato dei canti, che vorrebbe cancellare una identificazione biografica troppo evidente nel serrato dialogo di madre e figlio. Eppure la nota, c'è una nota anche prima, premessa nell'avantesto, come si dice, vero, soprattutto nella semiologia delle soglie delle opere di Gérard Genet, offre una chiave di lettura che apre su una condizione di spirito, la sua, lo dice lui, che imprigionava nell'individuo quella speranza la quale stava ormai liberandosi in una certezza di bontà operosa verso un'azione di fede nel mondo, quindi non propriamente verso l'Eterno. Esse sono testimonio e pegno, dice, di assoluzione, certo per sé. E allora l'anonimato. Forse si capisce di più tornando indietro all'ultimo dei frammenti lirici, 1913, che si annuncia col motto latino Nil fere sui, niente quasi di se stesso. E si chiude con l'appello al lettore. Tu, lettor, nel breve suono che fa chicco, ma prima ha parlato di grano, che fa chicco dell'immenso, odi il senso del tuo mondo e consentire ti giovi. Detto peraltro, bruscamente quasi, in dissonanza nell'ultimo verso, forse proprio perché agisca ancora di più. Fino a tutti i canti anonimi, la storia della sua poesia, alla quale io mi limito, Il lettore resta oscillante, il lettore a cui si appella Rebora, come il poeta stesso, ancora in bilico sulla corda tesa tra l'attrazione del mondo e l'imminenza del divino. E se è questa l'attesa, è un'attesa lunga che durerà un quinquennio. Il consenso richiesto potrebbe arrivare con le domande che l'ipotetico lettore potrebbe porgli. Ed è questa anche la domanda del lettore che fa vivere la poesia, fuori da quel tempo in cui fu pensata e composta. Intanto, sulle intenzioni manifestate dalla dedica della prima raccolta, che dicono così, ai primi 10 anni del secolo XX. Frammenti lirici è intitolata, e il titolo non può evocare le nuge, il rerum vulgarium fragmenta di Petrarca, traducibili opportunamente, come sono stati tradotti, con rime sparse, però senza recupero dell'adozione di una delle sue due lingue di Petrarca, cioè il volgare, non il latino. Ma il ricordo è solo convenzionale da parte nostra, se diciamo frammenti, vero? E Rebora è piuttosto in sintonia con l'uso anticelebrativo, quindi antidanunziano, proprio dei vociani, boine, frantumi, sbarbaro, trucioli. Ma già prima dicono qualcosa le mirice pascoliane e i colloqui di Gozzano, che avevano introdotto l'uso con altre modalità, e poi anche Montale di Ossi di Seppia, confermerà quel cauto, prudente titolismo. I canti anonimi respirano un'altra aura, e infatti canto indica una compiutezza di modulazione che il frantume appunto infrange, infrangendo il linguaggio. Gli uomini batteranno aspramente chi fu causa di lor vita, batteranno il grano, sentenzia Leonardo, sulla porta d'ingresso della prima raccolta reboriana, senza che questa chiarisca la dedica al decennio storico che la precede e che sigla, io suppongo, la storicità morale di quella poesia, il pathos storico dell'avvento di un secolo. Un secolo che nasce anche con la poesia. Ma letteralmente la sentenza, quella di Leonardo, e forse questa è una proposta per i fontanieri, come diceva Carducci, la sentenza introduce allo sfasciume del mondo contro il quale si fa incalzante l'improperium della lirica 36, e mi scuserà Mussini se faccio il replicante, ma insomma in questo caso giova, perché no, è solo che il contesto me lo impone. Nell'avvampato sfasciume tra polvere e peste al meriggio, la fusa scintilla d'un debole demone bigio atterga, affronta, assilla l'ignavia sloia dei rari passanti, la schiavitù croia dei carri pesanti. Torcon gli alberi a respiro, l'ombra e le foglie sui rami e sui tronchi, i muri abbassano le palpebre e sprangan le soglie nell'arido giro dell'osco sfasciume. È vita frantumata nella coscienza. Boine evidenzia lo stile aspro e anche chioccio, come si converrebbe al tristo buco, dice Dante, volendo rappresentare il fondo dell'inferno, e rinvia alle petrose, le rime di Dante per la Petra, tanto diverse dai dolci metri per Beatrice quando amor dittava dentro. E vorrei dire qualcosa di questa acutezza di Boine. Le, in fondo, erano state valutate da poco, no? Le chiamate così le petrose da Vittorio Imbriani, e subito Boine percepisce. È stato ricordato che c'è chi non capiva, non aveva capito, uno dei sacerdoti della critica, non aveva capito Boine. Del resto era una critica che dedicava più saggi a un autore come Antonio Beltramelli e poi dava stroncature al Fumattia Pascal o al Pirandello, che resta per sempre tra i classici della modernità. Nei frammenti risuona il lessico comico in senso retorico della prima cantica dantesca. Troia e borro sono parole che vi attingono. L'espressionismo italiano si mimetizza con quell'oltranza linguistica e se ne avvale per contenuti e registri anche a dare significazioni con insistite allitterazioni a turbamenti naturali di pioggia e tempesta. La pioggia è frequente e qui veramente ancora una volta, e mi scuso, dall'immensa nuvolaglia giù brunita la corazza con guizzi di lucido giallo, con suono che scoppia e si scaglia, piombe il turbine e scorrazza sul vento proteso a cavallo, campi e ville, e dà battaglia. Ma quand'urta una città, si scardina in ogni maglia, si nombra come un'occhiaia, e guizzi e suono e vento tramuta in ansietà d'affollate faccende in tormento, e senza combattere ammazza. E il terzo frammento. Contini docet. La sua nozione di espressionismo è quasi un passepartout del radicalismo linguistico italiano, da Jacopone a Gadda. E basta per aprire a Rebora, per aprire questa nozione a Rebora, una minima campionatura. Sferza e spoltrisce l'affanno la vita che bramisce. Ma una più recente critica valga per tutti un capitolo incisivo di una storia letteraria che ho diretto io, un po' monumentale, insieme a Walter Perdurà, un capitolo di Francesco Muzzoli, e vuole leggervi anche un secondo significato, l'allegoria, seguendo Walter Benjamin, di un rifiuto antiborghese, con cui il circuito espressionistico riporterebbe all'ideologia del movimento sviluppato nella Germania pre- e post-bellica. Macri vi ha associata una componente metafisica, plausibile solo in riferimento a quel che osserva Contini, indicando in Rebora, sentite un po', un Baudelaire inverso. Baudelaire inverso, e potrebbe essere invece analogo per il suo grido a Dio: «Oh Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon corps et mon cœur sans dégoût». Signore, datemi la forza e il coraggio di contemplare il mio corpo e il mio cuore senza disgusto. Un Baudelaire che a sua volta demonizza la città, sul tema insiste per esempio Mengaldo, eppure il suo spleen, dice Contini, non si particolarizza, non si determina in situazioni e figure. È ciò che limita la memorabilità della poesia metafisica. Si memorizzano Laura, Eclizia e Dora Marcus e le circostanze che le raffigurano, sono icone di una mitologia diversamente erotica. In Rebora, tranne la madre di quel suo poema dialogato, non c'è presenza fisica di donna. Resta invece la pungente memoria dei suoi epifonemi, delle sue sentenze. Urge la scelta, ci dicevamo in anni lontani di condiscepolato universitario. E questa non sembri una facile conclusione in anticlimax dalla gravità alla leggerezza. Si sorrideva citando quell'imperativo morale, spesso degradato a urgenze di scuola programmate e poi rinviate. Ma l'appello richiamava Rebora tra le nostre letture, le più presenti, e con la sua poesia dell'attesa animava l'imminenza delle nostre scelte in un tempo in cui era urgente, come oggi, ma forse più di oggi, affrontarle.